Con Zanichelli potete studiare a tavoletta.
No!
Con i nuovi libri per tablet di Zanichelli, scaricabili e multimediali.
Wow!
Più avanti va la scuola, più avanti è Zanichelli. Sempre aperti a nuove idee.
Che comodo questo letto Flu!
Visto? E lo posso rivestire con oltre 200 tessuti diversi.
Come si vede che è nuovo.
Sì, nuovo di 10 anni.
I letti Flu durano tutta la vita perché sono realizzati con materiali di qualità, ma è come se fossero sempre nuovi. Li trovi a partire da 1300 euro e acquistando un letto completo di materasso e biancheria avrai un piumino 4 stagioni compreso nel prezzo. Fino al 31 dicembre. Vai su flu.it.
Salve, dovrei assicurare la mia auto. Vorrei sapere se... Ottimo, e posso avere una quota... Perfetto, grazie.
Con Allianz le risposte arrivano veloci come un SMS. Manda un messaggio con targa dell'auto e data di nascita del proprietario al 393-800-3000 e riceverai la tua quotazione RC Auto in pochi secondi. Anche su Allianz.it.
Costo SMS in base al proprio piano tariffario senza spese aggiuntive. I dati forniti verranno utilizzati solo per inviare la quotazione. Informativa privacy su Allianz.it.
Dieguccio! Ehi, ti ho fatto un'altra collanina di corallo. Le perde sempre tutte.
Tu invece non perderti un piano di eroi. Eroi sono i peluche originali del film al cinema L'Era Glaciale 4, Continenti alla deriva, che ti aspettano nelle Any Station. Any Station, un mondo che si muove con te. Puoi acquistare uno dei peluche a soli 5,90€ insieme ad almeno 30 euro di carburante nelle Any Station aderenti, fino al 25 novembre salvo esaurimento scorte. Info su any.com. Collezionali tutti!
Panorama, questa settimana licenza di spiare. I nostri conti correnti, investimenti e carte di credito nel mirino della finanza. Parte la più grande operazione di schedatura patrimoniale di tutti gli italiani. Un'esclusiva di Panorama, in edicola.
Sono il bradipo per te.
I peluche originali del film al cinema L'Era Glaciale 4, Continenti alla deriva, ti aspettano nelle Any Station. Puoi acquistare uno dei peluche a soli 5,90€ insieme ad almeno 30 euro di carburante nelle Any Station aderenti, fino al 25 novembre salvo esaurimento scorte. Info su any.com. Collezionali tutti!
Onda Verde.
Servizio coordinato dai Ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Interno.
Benvenuti all'appuntamento con le notizie sul traffico e la viabilità. Andiamo subito sulla A10 Genova Ventimiglia, dove a causa di un incidente ora risolto si sono formati 4 chilometri di coda a partire da Genova Pegli e fino all'allacciamento con la A7 in direzione Genova. Prudenza su questa autostrada perché sta piovendo tra l'allacciamento con la A7 e Celle Ligure. Sempre in Liguria piove anche sulla via Aurelia, dove il traffico è rallentato proprio per la pioggia intensa tra Genova Nervi e lo svincolo per Arenzano. Sulla statale Romea ci sono code per un senso unico alternato a causa di cantieri di lavoro tra Contarina e il bivio per Donada. Andiamo poi sulla 20 Messina-Palermo, qui ci sono code per 2 chilometri a causa del ripristino del manto stradale dopo un incidente che si è verificato tra Villa Franca Tirrena e Messina-Boccetta in direzione appunto di Messina. Sulla 3 Salerno-Reggio Calabria il traffico è rallentato a causa di una manifestazione in corso da questa mattina tra Bagnara Calabra e Porto di Reggio Calabria. Siamo in direzione sud e i disagi sono dal chilometro 430 al chilometro 434. Sulla statale 18 Tirrena Inferiore registriamo traffico rallentato proprio a causa della manifestazione, in particolare i rallentamenti sono tra Sant'Elia e Ferrito in entrambe le direzioni. E questa era l'ultima notizia. Vi ricordiamo, per aggiornamenti sul traffico in tempo reale, Rai Isoradio 103.3. Grazie per l'ascolto e buon viaggio.
In collaborazione con Polizia Stradale, Carabinieri, ACI, ANAS, AISCAT, Autostrade per l'Italia, InfoBlu e la partecipazione di ENI.
RAI, Radio Televisione Italiana. Stazioni di Radio 2 del Trentino Alto Adige. La sede RAI di Bolzano presenta Speciale Zeppelin.
Beh, speciale perché forse potremmo partire dal tentativo di dare la definizione di una parola della quale non vi dovete spaventare se ci state ascoltando. Buongiorno da Paolo Mazzuccato.
E buongiorno anche da Valentina Vergonzi.
Che saluta al di là del vetro il nostro tecnico Carl Pfeiffer, una parola che non deve far spavento perché nel corso della storia dell'uomo tante ne sono state annunciate, poi nessuna, anche per nostra fortuna, si è verificata. Parliamo dell'Apocalisse, che è il tema, avete scelto bene, avete puntato in alto, del numero 59, anche questa accademia al confine di una grande svolta, la rivista dell'Eura che appunto ha deciso di indagare questa tematica, quello dell'Apocalisse appunto, naturalmente con lo sguardo che può avere uno scienziato e gli scienziati che lavorano all'Eura. Allora Valentina, cos'è l'Apocalisse? Diamo una piccola definizione di Apocalisse.
Di darne una sola. È veramente complicato. Noi abbiamo deciso di trattarle in questo modo, intanto come strumento mediatico eccezionale, perché quando si parla di Apocalisse pare che l'attenzione cresca velocemente, l'interesse pure, quindi così ci siamo,
l'odio
ce la siamo giocata così. E poi abbiamo provato a capire che cosa butta sotto sopra nelle discipline scientifiche che vengono indagate all'Eura, quindi cosa ribalta completamente, fa piazza pulita per permettere di ricominciare nelle varie discipline. Questa l'abbiamo un po' considerata l'Apocalisse.
Quindi in questo caso l'Apocalisse vuole anche dire, come ci indicherebbe l'etimologia, il disvelamento, insomma, no? un rovesciamento che spariglia le carte e fa vedere le cose in modo nuovo, e quindi anche per gli scienziati dà possibilità importanti. Io però una cosa te la devo chiedere, perché a pagina 14 inizia una lunga timeline, una linea del tempo che tu, Valentina, in quanto curatrice insieme a Sigrid Hegenstein dell'uscita di Accademia, hai voluto compilare raccontando tutte le decine di apocalisse appunto della storia dell'umanità, partendo dalla prima, che dà anche il nome, oltre ad un mediocre film hollywoodiano, a quello che è diventato poi sinonimo di Apocalisse.
Certo, è l'Armageddon. Intanto una piccola precisazione: qui ne sono riportate una qualche decina, anzi neanche forse, però sono centinaia le apocalisse annunciate.
Fatto una selezione,
questa
un'antologia
è già
una
selezione. Abbiamo incominciato proprio con questo annuncio 4000 anni prima di Cristo, vale a dire con le prime tracce che documentano questa cittadina Armageddon, che si trova tra
il
lago...
è il nome di una città
storicamente esistita. Appunto, sì, le prime tracce rimandano a 4000 anni prima della nascita di Cristo, tra il lago di Tiberiade e il Mediterraneo, e lì ha ambientato Giovanni proprio la battaglia tra il male e il bene che viene raccontata nel libro dell'Apocalisse,
che è forse il libro della Bibbia più famoso, quello più citato e probabilmente anche quello meno letto, perché è sostanzialmente difficile affrontarlo senza avere lo strumentario di un biblista. Ma allora oggi racconteremo un po' di apocalissi, che sono poi in realtà scenari immaginati dagli scienziati dell'Eura. Ne salutiamo già una, Valentina, visto che
certo,
è qua
silenziosa. Benvenuta Alexandra Tomaselli.
Grazie dell'invito, un
che
saluto a tutti.
Che atteggiamento ha di fronte alle possibili apocalisse, Alexandra Tomaselli?
Beh, devo ammettere che io, lavorando con i popoli indigeni, poi essendomi recata spesso in America Latina, ovviamente si richiama il 21 dicembre 2012.
Non avevamo ancora citata questa data, ma dovevamo farlo, ovviamente.
E siamo in zona Maya, Guatemala, ovviamente anche Maya si trovano anche in Messico, e il mondo dovrebbe finire quel giorno, secondo diverse teorie.
Secondo diverse interpretazioni, meglio, di quelle teorie. Ma allora, prima di tutto, niente paura, entriamo in questa puntata di Zeppelin di oggi, dedicata al numero 59 di Accademia, pubblicazione di divulgazione e comunicazione scientifica dell'Eura, che entrandoci piano piano con una versione al bandoneon di Thriller.
Thank you.
ovviamente non la versione di Michael Jackson, io ho detto una versione al bandoneon, ma è proprio una composizione originale eseguita da Astor Piazzolla. Tutto ciò che è legato al 21 dicembre è legato in effetti ad una potenziale profezia che starebbe in un documento che finalmente possiamo vedere sul numero 59 di Accademia, perché Valentina Bergonzi è andata a scovarlo, a scoprirlo nel luogo dove esso è. È uno dei pochissimi esemplari, lui sì che ha resistito nel corso dei secoli a diversi modi di concepire l'apocalisse: inondazioni, incendi, bombardamenti degli alleati. Beh, a Dresda lui è sopravvissuto.
Sì, infatti stiamo parlando di una delle fonti che chi vuole leggere nel prossimo 21 dicembre 2012 la fine del mondo viene utilizzato come argomentazione. In modo particolare si fa riferimento ad una tavola, intanto diciamo di cosa si tratta. Si tratta di un volume, anche se volume non secondo i nostri canoni di intenderli, bensì fate conto un foglio A4, quindi un foglio protocollo piegato in verticale come quando si facevano i temi,
esatto,
i compiti in classe. Sono in tutto 39 pagine scritte e disegnate fronte retro in modo molto fisso. Una volta erano piegate a soffietto come una fisarmonica, e questi erano i libri che venivano utilizzati dai sacerdoti per interpretare i segni della natura, un po' come gli aruspici etruschi, e per poter dare consigli alla comunità rispetto agli atteggiamenti da tenere.
Cioè, ad esempio, quando piantare determinate piante,
per esempio,
quando sposarsi, quando partire, un po' i lunari che girano anche oggi qui in Alto Adige.
Esatto, un calendario al quale fare riferimento. Ecco, a pagina 74 di questo codice, che viene definito codice di Dresda proprio perché lì è approdato dopo vicissitudini varie, si trova una tavola con la rappresentazione di una dea, di una divinità maya, che scaglia una violentissima e coloratissima, peraltro, alluvione sulla popolazione. Ora, questo è stato inteso come un segno, un annuncio della fine del mondo, se non che appunto chi poi ha studiato questo codice dice che in realtà, trattandosi di una comunità che viveva di agricoltura, beh, insomma, un'alluvione non poteva che essere obiettivamente un disastro. Inoltre, il giorno che corrisponde a questa tavola è quello denominato 5EB, che però è all'interno di un calendario che è soltanto uno dei tre che vengono utilizzati per scandire il tempo da parte dei Maya. Quindi non si tratta di un giorno specifico nel calendario, bensì sarebbe come dire che un giorno porta sfortuna, come il venerdì 17
nella
o
nostra
quant'altro.
Tradizione, noi l'abbiamo spiegata razionalmente,
esatto.
Ovviamente valla tu a spiegare ai millenaristi di turno,
ma non solo, anche perché il 21 dicembre in verità ha davvero un valore che forse però non è il valore che noi immaginiamo o vogliamo dare. A questo punto però dobbiamo chiamare,
sì,
assolutamente in causa
gli
aruspici
Alexandra, che sono qui con noi, perché pare che, insomma, adesso lei ce lo confermerà, nella cultura maya, che è quella a cui viene ascritta, insomma, la responsabilità di questa definizione, di questa apocalisse, insomma, di questa annunciazione di un'apocalisse, sia il periodo in cui il ciclo universale finisce e quindi anche si rinnova.
Sì, uno dei cicli, no? Perché ovviamente quando parliamo di Maya, noi abbiamo ovviamente in mente il nostro calendario gregoriano, mentre, quindi lineare, mentre i Maya utilizzano un calendario soprattutto ciclico. In Accademia possiamo appunto apprezzare questo articolo scritto dalla collega intervistata da Sighi Echensteiner e Fi Kostner, che appunto è stata anche in Guatemala e abbiamo scambiato spesso alcune visioni. Allora, che cos'è il 21 dicembre? È sostanzialmente la chiusura di un ciclo, la chiusura di un'era che, secondo i Maya, termine generico perché poi all'interno ci sono diversi popoli che si ascrivono, insomma, all'interno di questa definizione, si chiude un'era iniziata il 13 agosto del ben 3114 avanti Cristo.
Nostro calendario,
perché secondo loro si tratta della data Baktun 13.00.04,
ecco,
Ahai.
Per essere precisi. Tutto ciò significa che il ciclo, uno dei cicli, insomma, della natura, del mondo Maya, durerebbe 5.125,26 anni solari, che corrisponderebbero appunto al nostro 2012, 21 dicembre all'incirca. Però la cultura dei Maya questa data la celebra come noi celebriamo tutto sommato fine anno e Capodanno, il Gran San Silvestro, e ricomincia tutto il ciclo della natura, per cui è un evento sostanzialmente estremamente positivo.
Assolutamente sì, ci sono diversissimi aspetti. Innanzitutto ci sarà una grandissima celebrazione già programmata dal 15 dicembre fino appunto al 21 dicembre, vengono chiamati tutti i sacerdoti Maya e anche altri sacerdoti indigeni, sarà un po' una grande cumbre indigena, no? Come la chiamano in America Latina. Cioè una grande festa, anche perché il simbolismo che c'è dietro questa nuova era è che venga un po' l'era dei popoli indigeni, no? Che venga un po' una nuova era, che si possa appunto rilanciare la cultura, la cultura maya come le mille altre culture indigene in America Latina, così in tutto il mondo, si possa un po' riparlare anche della questione indigena. E soprattutto c'è anche questa interpretazione di alcune comunità che un po' ritornerà un po' un'era più vicina alla natura, no? Saremo tutti un po' più spirituali, un po' come in New Age.
Sì, poi il conflitto tra i sacerdoti Maya, che peraltro esistono tutt'oggi, noi immaginiamo sempre i sacerdoti Maya chiusi in qualche tempio immaginandoli chissà quando, no, ce ne sono i sacerdoti Maya, anzi il Guatemala pare abbia un 60% di popolazione indigena Maya attualmente nella sua popolazione.
Assolutamente sì, 60% come la Bolivia, per esempio il 60% della popolazione della Bolivia è indigena. Poi ovviamente ci sarebbe da aprire milioni di parentesi, però sì, si tratta di popolazioni indigene molto alte. Il problema è che tante volte anche in tanti altri paesi anche rappresentano una grande fetta della popolazione, ma spesso non si sa.
Valentina, voi avete coinvolto Alexandra Tomaselli, che lavora all'Istituto sui diritti delle minoranze dell'Eura, che è una specialista in particolare di minoranze, per cui anche il fatto che la nuova era Maya sia l'era dei popoli indigeni è per lei motivo di gioia e di vanto, naturalmente.
Certo.
Dicevo, l'avete coinvolta sotto la lente dell'Apocalisse perché le avete proposte, l'articolo sostanzialmente d'apertura, di concepire l'Apocalisse in quanto effettivamente punto di frizione dell'incontro tra culture, e la sua scelta di aprire l'articolo è stata piuttosto singolare, Valentina.
Sì, piuttosto forte, se vogliamo, anche perché lei propone un confronto che a prima occhiata potrebbe sembrare anche un po' azzardato rispetto a due altri casi di clash, di scontro di culture e comunque di confronto, di incontro, che in un caso riguardano una distanza geografica e nell'altro una distanza temporale. Alexandra, ce li vuoi riproporre?
Ma sì, perché proprio parlando con Valentina di questo numero mi è venuto subito in mente l'episodio che racconta Luis Sepúlveda, che è uno scrittore cileno, vabbè, stabilito in Spagna da tantissimo tempo. Racconta nel suo Il vecchio che reggeva i romanzi d'amore, questa novella, questo episodio del popolo Shuar che vive in Ecuador, nell'Amazzonia, e appunto degli anziani che una volta che capiscono di aver raggiunto il loro tempo, il tempo di andarsene, diciamo che celebrano in grande stile la loro dipartita,
possiamo
si ubriacano.
Anche dirlo, ecco, una grande ubriacatura finale.
Ma certo, grandi feste con la ciccia, che è questa bevanda alcolica, e poi vengono trasportati nella foresta dove le formiche giganti ripuliscono perfettamente le ossa.
Anche perché lo ricoprono di miele, no? I suoi familiari lo portano in mezzo alla foresta, lo ricoprono di miele e lo lasciano sostanzialmente in pasto alle formiche giganti.
Esatto.
Questo è tutto volontariamente, sia ben chiaro.
Sì, sì, che è assolutamente scioccante, soprattutto se interpretato con i nostri filtri mentali, insomma, con la nostra cultura e così via, no? Come magari potrebbe essere assolutamente scioccante per altri popoli pensare che noi sotterriamo i nostri morti e non li bruciamo, secondo altre visioni.
Tanto
appunto.
Che appunto contrapposta a questo che è un rito millenario, insomma, di questo popolo con la sua cultura e le sue tradizioni, Alexandra Tomaselli ha deciso di contrapporre quella sorta di ribellione che è diventata anche un libro qualche anno fa, che destò grande scalpore, di Lara Cardella con Volevo i pantaloni. Beh, lì all'epoca, diciamo, non siamo nel Medioevo, siamo nel 1989, le donne che volevano i pantaloni, in particolare nella storia raccontata da lei, in Sicilia, beh, venivano guardate male, rompevano un tabù.
Certo, perché noi continuiamo a dimenticare che comunque gli scontri fra culture, queste frizioni anche che ci sono fra culture, non sono solamente fra noi e l'America Latina, quindi qualcosa di lontano, esotico.
O l'Africa, o l'Europa dell'Est. Certo.
O l'Asia e così via, assolutamente. Ma sono anche generazionali, cioè le differenze culturali le si osservano anche tra nipoti e nonni. Mm. no? come scrivo anche nell'articolo.
Quello che forse è comune invece è la prima reazione istintiva che si ha di fronte a questi incontri scontri, chiamiamoli, che è quella del pregiudizio, è quella del timore anche, forse anche dell'impressione, come si diceva, pensando a questi anziani lasciati, abbandonati nella foresta, e anche altrimenti quello del fascino, il fascino incondizionato senza alcun filtro critico. A questo proposito però Alexandra Tomaselli ci suggerisce degli antidoti per provare a non reagire in modo istintivo e sconsiderato a questi scontri, ma per cercare di inquadrarli in un contesto. Quali sono questi allenamenti che si possono fare?
Ma sicuramente quello di considerare il fatto che noi stiamo comunque osservando il fenomeno, la cultura, l'evento che ci viene descritto con i nostri occhi, quindi comunque dobbiamo cercare di capire che il nostro è solo un modo, è uno dei modi per osservare quello che sta succedendo. Questo è sicuramente importantissimo, e poi ovviamente di cercare anche di capire che anche quello che facciamo noi potrebbe essere strano anche per gli altri.
Lo è senz'altro, sono tanti i racconti di extraterrestri che arrivano sulla Terra e ci osservano e si pongono le loro domande, e questi esercizi intellettuali sono anche quelli che di fatto anche all'Istituto sui diritti delle minoranze hanno ispirato veri e propri workshop intesi come seminari, incontri con ragazzini, invenzione anche di giochi, no? Immaginiamo giochi di ruolo in particolare, che costringono a fare i conti, o meglio mettersi nei panni di uno sguardo straniato.
Sì, per esempio ricordo perfettamente quando ho lavorato con una classe della scuola media e ci siamo inventati due mondi che si incontravano, il mondo blu e il mondo giallo, e questi ragazzi erano dotati di un alfabeto estremamente limitato e non riuscivano assolutamente a capirsi, perché praticamente gli atteggiamenti che erano richiesti, praticamente i ragazzi dovevano interpretare una determinata cultura con anche degli atteggiamenti, dei movimenti che per l'altra cultura erano altamente offensivi, e quindi si è creato questo gioco,
questo sì, scontro e gioco tra culture
poi appunto con i ragazzini si ride, no? Però gli scontri fra le culture ci sono, e anche violenti.
Allora, esercizi intellettuali, prendiamoci la nota, cerchiamo insomma di metterci nei panni dell'altro, di guardare le nostre stesse tradizioni, le nostre stesse consuetudini con sguardo un po' straniato, cercando di capire come vengono giudicate dall'esterno, che forse è il primo antidoto, come l'ha chiamato Valentina Bergonzi, alle reazioni istintive, che sono, direi anche questo comprensibilmente, insomma, di difesa rispetto al nuovo, perché siamo tendenzialmente conservatori. Alexandra Tomaselli rimarrà con noi nella puntata di oggi. Abbiamo aperto appunto raccontando un po' quello che è la cornice anche culturale di questo numero di Accademia che stiamo sfogliando insieme. Adesso, senza grosse paure, andiamo invece ad ascoltare che cosa The Mountain Goats ci cantano a proposito dell'orgoglio eretico, a proposito di Apocalissi.
Child, and I mark their faces one by one.
Allora, potremmo scegliere a caso davvero tra le tante apocalissi, a me ne piace una che è simboleggiata da due calici che, appunto, a proposito di ubriacatura dei popoli del sud dell'America, gli anabattisti di Münster nel 1534 erano convinti che sarebbe arrivata la fine del mondo e si barricano nel monastero e anziché autoflagellarsi o stringersi intorno a novene, si abbandonano a qualsiasi cosa, abbandonando, dite voi molto pudicamente, ogni regola puritana, questi monaci dell'anabattista del 1534. Vuoi citarne un'altra magari? Beh, forse bellissima questa, che ha a che fare un po' con la scienza, l'effetto Giove, un serissimo trattato del 1982 da parte di due astronomi americani fino ad allora stimati. Cosa hanno combinato?
Certo, loro hanno, dopo una carriera appunto solida, hanno deciso di annunciare un raro allineamento di pianeti che avrebbe scatenato dei terremoti disastrosi a partire dalla città di San Francisco. Ecco, un anno dopo hanno provato a metterci una pezza, come si suol dire, ritrattando quello che era stato il loro annuncio, ma oramai la loro fortuna accademica si era schiantata, proprio come avrebbe dovuto schiantarsi questi pianeti allineati. La cosa più curiosa di questo è che i loro due libri ancora si trovano su Amazon o in rete, si possono comprare usati, naturalmente, usati. Te li tirano dietro per una manciata.
Interessante, un libro usato a proposito di una, un fine del mondo che non c'è stata.
Che non c'è stata.
L'emblema, insomma, dei mancati annunci. Ma a proposito di invenzioni o di possibilità poco probabili, ecco, diciamo così, due studenti, ex studenti del master di comunicazione alla SIS di Trieste, hanno inventato una cosa effettivamente. Ci sono i mockumentary, no? I documentari costruiti sul finto. Loro hanno costruito un libro inventato su una potenziale invasione di zombie, cercando di compilare una sorta di manuale con tutte le informazioni per affrontare queste eventualità con le dovute cautele. Buongiorno Valentina Daelli.
Buongiorno.
Allora, uno, come si costruisce un manuale sul rischio dell'arrivo degli zombie quando noi tutti, persone, uomini razionali agli zombie, non crediamo?
In verità non è una cosa tanto campata per aria, addirittura è stato un esperimento che ha fatto anche il CDC, il Center for Disease and Control and Prevention americano, quindi un po' un analogo del sistema sanitario italiano, nazionale, insomma una cosa molto, molto ufficiale, quando ha lanciato una campagna proprio per preparare tutti quanti i cittadini alla possibilità di un'epidemia zombie. Quindi esattamente, cioè, è stata già utilizzata l'idea di utilizzare degli elementi pop, così dire, per invece fare delle informazioni sulla prevenzione, in questo caso la prevenzione sanitaria o di come reagire in caso di grandi eventi,
perché poi il compito suo, appunto, Valentina Daelli, insieme con Matteo De Giulia, era stato proprio quello di comunicare il rischio, che è la cosa forse più difficile del mondo, perché voi, in qualche modo, voi in quanto comunicatori del rischio, avete il compito di dire alla popolazione che c'è un pericolo reale, ma esatto, Non dovete neppure ingenerare il panico. Ora, io non lo so rispetto agli zombie se non ingenerare il panico sia un'impresa fattibile.
Sì, è molto difficile, infatti quello che abbiamo fatto è stato anche un po', diciamo, una presa in giro di quelli che sono i manuali che vengono stilati dai ministeri nei casi, ad esempio, di epidemie sanitarie, pensiamo all'epidemia aviaria, eccetera. Quindi abbiamo seguito un po' la falsariga di questi manuali ministeriali, trattando però un problema immaginario. Come poteva essere quello appunto di un'epidemia zombie.
Voi avete fatto vere interviste, cioè avete contattato persone specialiste di catastrofi, insomma di, in qualche modo tentativo di affrontare le catastrofi, ponendo loro domande specifiche sul caso. Questi come hanno reagito quando li avete contattati per spiegare il vostro progetto?
Hanno reagito tutti molto bene, erano insomma abbastanza divertiti. Addirittura un'intervista che abbiamo fatto a Tom Jefferson, che è un epidemiologo famoso anche che si batte diciamo contro le bufale in ambito medico e sanitario, ha fatto tutta l'intervista al telefono proprio come se fosse un'intervista reale,
reale.
È andata da inizio alla fine come se effettivamente
con gli zombie che giravano nel suo studio zombie. Esatto, ho capito.
È stato molto simpatico.
Senti Valentina, però nei giorni scorsi è uscita una notizia sui giornali che dice ha confermato come effettivamente digitando paura zombie sui motori di ricerca negli Stati Uniti questa parola compaia in uno dei primissimi posti come una paura reale concreta. Voi avete avuto qualche cenno di reale preoccupazione in questi vostri intervistati, oppure in voi si è sviluppata qualche cenno di timore verso questa invasione?
No, devo dire no, soltanto l'unica cosa un po' strana è stata che quando abbiamo lanciato il sito insomma in cui pubblicizzavamo l'opuscolo, senza dire appunto che era un opuscolo, vedevamo alcuni commenti che un po' perplessi di gente che si chiedeva effettivamente se fosse vero, se fosse veramente un sito del ministero che aveva lanciato questo. Quella è stata sì la cosa più curiosa che ci è capitato.
Senta, io le faccio una domanda, perché voi appunto vi siete inventati questo manuale scientificamente nel metodo estremamente rigoroso, non certo nel contenuto, perché vi siete esercitati proprio nella comunicazione del rischio. Ora, io ho citato prima la questione, quando succede qualcosa ci vuole qualcuno che lo racconti alla popolazione. Allora spesso quando capitano terremoti, alluvioni o pensiamo solo al Giappone quando c'era l'incubo nucleare, la sensazione generale quando uscivano i comunicati ufficiali sul rischio era ce la stanno raccontando. È un po' questo il primo... la prima difficoltà che un comunicatore del rischio deve fronteggiare, cioè essere credibile e non dare la sensazione di menare il can per l'aia.
Sì, esattamente questo, soprattutto perché in passato invece non c'era questa idea del fatto che la comunicazione debba essere molto trasparente e veritiera, quindi effettivamente in passato un sacco di informazioni sono state tenute nascoste. L'esempio più grande per noi è l'esempio di Chernobyl,
certo.
In cui veramente tutta Europa non aveva informazioni perché l'Unione Sovietica non le dava. Quindi cioè, i timori che ci sono nella popolazione a volte sono effettivamente fondati.
E un accorgimento per non creare l'allarme, voi comunicatori del rischio, quale tenete in particolare conto? Insomma, qual è l'errore che non bisogna mai fare come comunicatore del rischio proprio per non generare l'allarmismo senza essere falsi o menzogneri?
Credo che appunto una cosa importante sia non dare la sensazione che si sta nascondendo qualcosa.
Questa
quindi
è la prima
essere
cosa.
Molto, molto trasparenti, dare delle istruzioni chiare, ammettere che effettivamente c'è un rischio e dare insomma le istruzioni per salvarci almeno nell'immediato, che nel caso di zombie può essere non facilissimo, però insomma.
Qual è il catalogo di soluzioni, di precauzioni da prendere che avete dato in questo vostro fantamanuale?
Sì, noi diciamo,
In caso di zombie, naturalmente.
In caso di zombie, sì. Diciamo innanzitutto appunto di seguire in modo rigoroso, di fidarsi dell'autorità, seguire in modo rigoroso le istruzioni, comunicare immediatamente se qualcuno, secondo noi,
segnali,
è stato infetto. Perché comunque insomma può non essere facile se un familiare, un amico viene infettato, uno magari cerca di nascondere l'infezione, invece no, è importante comunicare subito.
Senta, dove lo si trova questo opuscolo che voi avete messo anche simbolicamente in vendita, anche per sostenere insomma contro i tagli che arrivano da tutte le parti, l'istituto che vi ha formato?
Noi abbiamo un sito internet che lo pubblicizza, si chiama CPCZ, che è un centro di prevenzione e controllo epidemia zombie, oppure si può trovare su Lulu, che è una piattaforma di vendita di ebook autoprodotti.
Senta, ma lei lo sapeva che su Amazon a $175 si può comprare uno gnombi, che è un nano da giardino zombie?
non sapevo.
Ecco, quindi se vuole, se ha questa passione. Ma voi peraltro avete passione per gli zombie, lei e il suo collega Matteo De Giuli? Perché
sì,
proprio gli zombie?
Siamo abbastanza appassionati di cinema in generale, letteratura un po' così trash anche.
Quindi, letteratura trash, è una bellissima...
Anche tra le volte
anche,
cose.
Naturalmente.
Quella, sì.
Comunque noi la ringraziamo Valentina per questa l'immaginazione dello scenario di zombie e per il tentativo appunto di razionalizzare un po', no? Anche le possibili reazioni di fronte ad uno scenario così inquietante e noi diciamo anche difficilmente realizzabile. Il luogo dove si può trovare il vostro manuale, l'abbiamo detto, è un modo molto scientifico, Valentina, di affrontare l'apocalisse zombie in questo caso. Grazie a Valentina Daelli e anche a Matteo De Giuli, che non era qui ma che con lei ha lavorato a lungo per questo libricino agile, perché se no non si fa in tempo a leggerlo, di una 35 pagine in caso di emergenza. Grazie ancora.
Grazie mille, arrivederci.
Drag my feet along the floor. Then I see you, you're walking across the campus. Cool professor studying romances. How am I supposed to pretend?
Abbiamo citato poco fa con la nostra ospite Valentina Daelli la letteratura trash. Questo brano è stato scritto dai Vampire Weekend, che erano anche, sono anche loro grandi amanti del genere. Vampire Weekend è peraltro il nome di un film che si occupa di vampiri, e qui ci stanno raccontando una storia un po' apocalittica del rapporto tra uno studente e il suo insegnante. Spero che qualcuno abbia colto la possibile profezia che questo studente, appunto, a proposito del suo insegnante, ci sta cantando. Questo numero di Accademia è anche molto interattivo, no Valentina? Perché noi a pagina, adesso è talmente interattivo che qui non c'è la pagina 32-33, possiamo fare un test per vedere se siamo cittadini primitivi, modelli, efficienti, fiduciosi oppure emigranti.
E certo, è il profilo che ogni lettore può calcolare raccogliendo punti e rispondendo alle domande di questo test che si intitola Sei pronto per le città del futuro?
Mica poco, eh?
Certo.
Avevi bisogno di un bel consulente per fare come si deve in ogni test le tue domande a risposta multipla con punteggio diverso a seconda della risposta. E chi hai trovato?
Beh, ho trovato un urbanista, pianificatore che ha un PhD anche in ingegneria ambientale, che è alla guida del gruppo di lavoro per le strategie e la pianificazione energetica dell'Istituto per le Energie Rinnovabili dell'Eura, quindi si occupa di città ed energia, ed è Daniele Vettorato. Ciao, ben arrivato.
Buon pomeriggio.
Peraltro tu hai inaugurato proprio questo tema arrivando di corsa e con una piccola sfortuna, perché tu sei arrivato in bici, giustamente, ma cos'è successo alla tua bici?
Ma diciamo che ho sperimentato la città senza petrolio, nel senso che mi si è scaricata la bici elettrica, per cui sono arrivato
trafelato,
un po' in ritardo.
No, va bene.
Con la bici elettrica, che è effettivamente una delle risorse alle quali potremmo dover attingere in futuro se rimanessimo completamente senza petrolio.
perché questo che avete proposto a Daniele Vettorato e a tutti noi che leggiamo Accademia è immaginare uno scenario, perché l'idea dell'apocalisse che abbiamo citato all'inizio è proprio questa, cioè immaginare qualcosa che ancora non c'è e che ci metterà fortemente in difficoltà. Sicuramente l'assenza di petrolio, la città senza petrolio, è una questione che ci metterebbe in difficoltà se domani noi ci trovassimo senza petrolio. Daniele Vettorato.
Diciamo che la città è il luogo in cui l'energia viene consumata, soprattutto il luogo in cui troviamo la maggior parte delle attività umane. Ogni giorno noi, quando ci svegliamo, iniziamo a compiere delle azioni e ogni azione che compiamo prevede l'utilizzo di una fonte energetica. Sempre di più utilizziamo fonti energetiche esterne, in particolare il petrolio. Dunque, se dovesse venire a mancare il petrolio, possiamo immaginare quante cose non riusciremo più a fare durante la nostra giornata, dal semplice spostarci, ma anche accedere a qualsiasi altro servizio, anche accendere
la
lampadina
o parlare al microfono come in questo momento.
Esattamente, per cui lo scenario che ci si pone davanti è uno scenario abbastanza apocalittico da questo punto di vista, perché se pensiamo che domani potrebbe non esserci più il petrolio, cosa succederebbe?
Attualmente cosa dicono gli studi, le ricerche, le previsioni che o le proiezioni, come forse vengono chiamate, rispetto appunto alle eventualità che di fatto le città diventeranno, perché prima o poi buca e buca non si troverà più il petrolio.
Ma diciamo che siamo in un periodo di transizione. A livello scientifico è stato teorizzato il picco del petrolio, ovvero il momento in cui il numero di giacimenti petroliferi che viene scoperto diventa inferiore alla disponibilità attuale di petrolio, nel senso che costerebbe di più estrarre petrolio
che vendere,
sì, sostanzialmente. E quindi sì, questo periodo di transizione dura da parecchi anni. Quello che possiamo fare noi è quello di cercare di intercettare in questo periodo di transizione, intercettare tutte le possibilità e le opportunità che abbiamo per riorganizzare il nostro sistema cittadino. E significa anche ripensare la città in funzione dell'energia disponibile, ripensare la città in funzione delle funzioni che la città ospita e anche in funzione dei tempi della città stessa.
Di pianificare queste difficoltà e questi luoghi di debolezza.
E questo è quello che corrisponderebbe in qualche modo all'idea del cittadino modello, quindi di una città che viene ripensata, dove anche la popolazione ha una coscienza diversa. C'è però anche un scenario, che forse è quello più negativo, che ha come titolo, noi gli abbiamo voluto dare, quello dell'emigrante. Perché se non ci fosse questo adeguamento che tu appunto stai annunciando della città, il rischio è che le città diminuiscano drasticamente di popolazione.
Sì, diciamo che la città attrae i cittadini perché può fornire dei servizi. Se questi servizi non possono essere più offerti perché appunto funzionano con dell'energia che non è più disponibile, la città diventa meno appetibile e meno attrattiva, e quindi è stato teorizzato un ritorno anche alla campagna da questo punto di vista, in cui l'accesso all'energia, ma anche al sistema alimentare più diretto.
Quindi ad esempio voi, tra le possibilità che proponete nel vostro test alla domanda cosa mangio, c'è anche la risposta prodotti di stagione degli orti di quartiere, che non è uno scenario inventato, non lo fa solo la moglie di Obama l'orto nel retro della Casa Bianca.
No, appunto, questo scenario di transizione prevede una riorganizzazione della città e una riorganizzazione di tutte le attività che necessitano energia, anche quello dell'importazione di prodotti alimentari. E quindi quello che stiamo facendo sostanzialmente è pensare a come poter sostituire il combustibile petrolio con altre fonti di energia e anche aumentando l'efficienza con cui utilizziamo l'energia e anche pensando a una sorta di risparmio energetico, quindi diminuire proprio la necessità di servizi che
prima di tutto diminuire i consumi.
Voi esatto. Nel concreto, peraltro, prima di poter attuare delle strategie, state cercando di mappare e raccogliere dati anche nello specifico a casa nostra proprio, vero, come istituto?
Sì, diciamo che la situazione non è ben conosciuta, nel senso che culturalmente non siamo mai stati abituati a raccogliere dati sui consumi energetici in senso stretto, anche in senso organizzato, per poter proiettare anche scenari futuri. Per cui ci troviamo in un momento in cui sostanzialmente dobbiamo capire come funziona. E quindi dobbiamo raccogliere tutti i dati che ci servono per costruire anche questi scenari. E quello che stiamo facendo attualmente, in collaborazione con il comune di Bolzano, è appunto un piano di riduzione delle emissioni di CO2, di anidride carbonica, che è strettamente collegato all'utilizzo appunto delle energie fossili, il petrolio in particolare.
Noi non abbiamo più nucleare, però insomma lo sappiamo che le energie fossili producono ampie quantitativi insomma di CO2. Peraltro leggo un dato importante che ci rende forse un po' orgogliosi. In Italia una città usa il 75% di fonti fossili nucleari, mentre in Germania è l'80%. Di solito si pensa al contrario, che noi italiani siamo un po' più sporcaccioni dal punto di vista energetico.
Sì, in Germania c'è una quota di nucleare che non è compresa nello scenario italiano. In ogni caso, sì, per quanto riguarda le energie rinnovabili, in Italia stiamo andando abbastanza bene riguardo all'installazione di potenza, cioè la quantità di potenza installata.
Cioè di kilowatt per chilometro quadrato, perché anche questa è una sorta di indicatore per voi, no?
Sì.
Per la dispendiosità di una città.
Sì, sì, si parla di potenza installata in kilowatt, sì, densità di potenza installata in kilowatt per chilometro quadrato, densità di assorbimento di energia viene espressa in kilowattora.
Che è una cosa un po' diversa, sì. Ma noi mortali ci esprimiamo così. Anzi, forse a proposito di mancanza di consapevolezza dei nostri consumi, io lancio così una richiesta a tutti gli ascoltatori: se sanno quanto consumano all'anno in termini numerici nella loro casa, nel loro appartamento. Questo forse è un dato che Daniele Vettorato avrà riscontrato più volte, essere assente, no, nella consapevolezza dei cittadini.
Sì, difficilmente ci si rende conto di quanto si consuma. È facile capire per esempio quanto si consuma di riscaldamento quando arriva la bolletta
in termini di denaro, però
sì, in termini economici di denaro, però poi bisognerebbe tenere in considerazione che ogni piccola azione che compiamo prevede un consumo energetico, e quindi non solo il riscaldamento della nostra casa, ma anche lo spostamento in auto, chi si ricorda quante volte abbiamo fatto benzina nell'ultimo mese.
A meno che non abbiamo fatto il pieno, ce lo ricordiamo di sicuro, esatto. Di questi tempi.
Ma comunque... e non per niente, infatti, durante uno degli recenti eventi organizzati dall'Eurac, anche per incontrare e far incontrare i ricercatori con la popolazione, quindi la lunga notte della ricerca, che è stata giusto un
enorme
paio di settimane
successo
fa,
dell'Eurac anche.
Uno degli esercizi che ha proposto Daniele Vettorato insieme al suo team è stato proprio il calcolo personale dell'impronta di anidride carbonica, quindi quanta anidride carbonica si produce.
E la cosa cambia ad esempio anche se abbiamo mangiato carne o se ci siamo spostati in macchina, oppure se insomma abbiamo adottato un abbigliamento che determina richieste energetiche nella sua produzione.
Sì, ogni oggetto anche che utilizziamo ha una sua storia, si chiama il suo ciclo di vita. Dal momento in cui viene prodotto inizia a consumare energia, nel senso che per essere prodotto è stata utilizzata l'energia. E quindi anche la scelta dei nostri acquisti, dei nostri consumi, determina un consumo energetico indiretto in questo caso. E pensiamo solo al fatto che la maggior parte delle merci che acquistiamo magari arriva dalla Cina, per cui è trasportata dalla Cina fino in Italia, fino a Bolzano
e fino al pizzicagnolo, sì, sotto casa.
Esatto. E quindi sì,
ha un suo costo energetico. Una cosa che mi ha sempre colpito molto è che l'invio di una mail è stato quantificato in termini di CO2, di energia prodotta, e questo appunto ci dà la misura che ogni nostro singolo gesto ha una sua ricaduta. Peraltro scopro che i server di tutto il mondo funzionano a diesel. Una cosa impressionante, pensavo non fosse vero, ma in realtà è così.
Sì, per permettere una sicurezza contro i backup, cioè appunto una...
Per tenere vivi i nostri dati, insomma. Sì. E però ad Helsinki che cosa fanno con le web farm? Ci scaldano le case.
Questa è una delle soluzioni alternative, giusto Daniele?
Sì, beh, diciamo che appunto in questo periodo di transizione ci stiamo inventando delle soluzioni nuove. Ad Helsinki sono stati particolarmente creativi e collegati alla web farm hanno appunto collegato il sistema di riscaldamento, ovvero hanno capito che i computer devono essere raffreddati perché producono molto calore funzionando, e questo calore appunto viene estratto dalle web farm e convogliato attraverso degli scambiatori di calore all'interno del ciclo di riscaldamento degli edifici. Quindi con il calore dissipato dal computer ci si fa sostanzialmente la doccia.
E questo è consolatorio, anche perché l'idea di ripensare le città e di ripensare anche i cittadini di queste nuove città non deve per forza essere sinonimo di vita da primitivi. Questo anzi è una cosa secondo me forse tra le più interessanti che ci ha raccontato Daniele Vettorato, cioè il fatto che la capacità di utilizzare energia sia in realtà una prerogativa umana alla quale non sia nemmeno tanto giusto rinunciare.
Sì, alla fine quello che stiamo facendo è cercare di dare la maggior parte di opportunità derivanti dalla tecnologia, chiaramente dall'innovazione, ai cittadini, che poi sono liberi ovviamente di scegliere quale stile di vita adottare. Chiaramente una rivoluzione energetica in città di questo tipo prevede un impegno da parte di tutti anche verso l'adozione di culture, stili di vita leggermente diversi, nel senso che ormai siamo abituati ad accedere al sistema energetico in ogni momento della giornata e in qualsiasi misura, senza quasi averne dei limiti tangibili. E probabilmente in futuro non sarà più così. Per esempio, una volta che schiacceremo il pulsante della lavatrice, il display ci segnalerà che l'energia da noi richiesta arriverà tra 20 minuti.
Quindi dovremo abituarci al razionamento nel tempo dell'energia che noi invece consideriamo sempre contemporanea a noi.
Sì, diciamo che soprattutto se utilizziamo energie rinnovabili e quindi discontinue nel tempo, perché l'energia solare è chiaramente disponibile quando c'è un irraggiamento solare, e sì, potremmo avere una discontinuità nella disponibilità dell'energia.
Però lì giocherà insomma internet.
Chiaramente sì, giocheranno queste nuove tecnologie che si chiamano smart grid, appunto le reti intelligenti che cercheranno di compensare domanda e offerta.
Smistare lì dove serve, insomma.
Sì, soprattutto a scala locale, cercare di far combaciare la domanda di energia con l'offerta.
Insomma, un bel puzzle da compilare.
Oddio, una compravendita clandestina di lavaggi di biancheria.
Esatto, io ti metto a disposizione la mia lavatrice che in questo momento ha l'energia. Comunque questi sono problemi, scenari appunto, non così lontani, ci sembra dire Daniele Vettorato, che tra poco peraltro ha un incontro proprio nel comune di Bolzano per discutere anche di queste questioni, a conferma del fatto che sono cose che ci riguardano già oggi e che non stanno tanto lontano. Lui intanto si muove in bicicletta elettrica, non è un vero ciclista, io lo sostengo,
ma
però è scarica, quindi adesso per suo malgrado è diventato per forza, ma comunque senz'altro non inquina spostandosi per la città, e del resto lui appunto lavora per le strategie e la pianificazione energetica dell'Istituto per le Energie Rinnovabili dell'Eurac, che lui stesso però dice l'energia idroelettrica è un po', ha raggiunto il suo top, giusto? È un'energia in fondo che ha già dato il meglio di sé quanto a efficienza ed efficacia.
Ma sì, diciamo, come tecnologia ormai l'efficienza di una turbina idroelettrica arriva a punte del 95-98%.
Più di così non si riesce a tirare
fuori. Aumentare appunto l'efficienza nella produzione. Chiaro, ci sono diversi altre fonti di idroelettrico che si potrebbero sfruttare. Soprattutto oggi stiamo ipotizzando e installando anche delle turbine idroelettriche in posti in cui una volta non si installavano. Ad esempio l'acquedotto, le reti di acquedotto, dove c'è un flusso di acqua che in realtà è una fonte energetica che potrebbe essere appunto turbinata producendo energia elettrica.
Esatto, apriamo il rubinetto e generiamo
tra l'altro energie. Ha impatto ambientale praticamente nullo rispetto alle grandi installazioni, certo, idroelettrico che degli anni 60 sono
e che nell'ambiente lasciavano sì. Forti te lasciano, ovviamente forti tracce si rubano i fiumi, no? C'è anche questo aspetto, insomma, a proposito di produzione d'energia.
Quindi turbinate la vostra penna, compilate il questionario e scoprite se siete primitivi, cittadini modelli, efficienti, fiduciosi o emigranti
per necessità.
Tu Paolo?
Ma io sono venuto fuori cittadino modello, ero molto contento, perché cittadino modello vuol dire proprio bravo, no, vuol dire poi uno di città che non concepisce altri modelli a quello a cui è abituato. Vabbè, comunque vado in bici anch'io, Allora intanto grazie a Daniele Vettorato di essere stato con noi, della consulenza a questo test che vi invitiamo a fare e che appunto vi darà un po' un profilo energetico della vostra condotta cittadina. Abbiamo parlato di zombie, abbiamo parlato di scenari apocalittici. Qui Amanda Palmer ci dice che lei non è il tipo che uccide, insomma, in questa canzone, e noi che affrontiamo le apocalissi con atteggiamento positivo l'abbiamo voluta citare. Più volte Daniele Vettorato ha citato il senso della misura, anzi non l'ha citato direttamente, ma noi l'abbiamo colto, il fatto che in qualche modo bisogna limitarsi. Alexandra Tomaselli ci diceva prima che aprendosi questa nuova epoca nel calendario ciclico dei Maya, diverso da quello lineare, per noi il tempo va sempre avanti chissà dove, per il calendario ciclico invece, insomma, c'è una rigenerazione, una ripartenza. Il rapporto con la natura nei popoli indigeni è sempre improntato a quest'idea della consapevolezza della limitatezza della risorsa, che forse non è neanche vissuta come limite, ma come il mondo è così.
Sì, il rapporto, diciamo così, che la maggior parte delle comunità indigene nel mondo, che comunque stiamo parlando di una vastità pazzesca della popolazione mondiale, parliamo di più di 350 milioni di persone al mondo, più di 5.000 lingue parlate, no? Quindi è sempre molto difficile generalizzare, però possiamo dire che il rapporto è molto complesso che hanno con la natura, che hanno col territorio, con la terra, anche perché loro hanno proprio tutta una cosmovisione molto complessa, anche molto, molto legata alla propria religione, eccetera. Poi non so quanti di noi avranno sentito parlare della Pachamama, no? Della madre terra.
Madre terra.
Esatto, quindi comunque la natura non viene vista, diciamo che noi la sfruttiamo, no? Diciamo che la nostra cultura tende a ricavare, cercare di ricavare la maggior parte di, cioè il ricavo possibile, scusate la ripetizione, proprio dalle fonti anche energetiche e così via. Mentre tante comunità indigene la vivono, il rapporto, devono costruire un rapporto di armonia, loro devono sentirsi anche in armonia con la natura. Tanti popoli indigeni, lo stesso nome che si autodanno significa gente della terra o gente del tal posto, no? E quindi, cioè, si intuisce anche
che la loro identità viene data dal luogo con cui vivono, forse, anziché di cui vivono.
Esatto, esatto.
Un'impostazione sicuramente diversa rispetto a quella che invece noi occidentali, occidentalizzati, lo dice anche Alexandra Tomaselli nel suo articolo di apertura, invece viviamo. E invece noi da occidentalizzati, Valentina, abbiamo a che fare anche con la necessità di vendere prodotti, di raccontare al cliente nel modo più chiaro possibile quanto buono, bello e funzionante sia il nostro prodotto.
E certo, in questo caso spesso il senso della misura non si ha alle volte quando si leggono i manuali degli elettrodomestici che abbiamo a casa e ci rendiamo conto che gli stessi elementi dei manuali, cioè della nostra macchina, prendi una lavatrice, visto che prima di lavatrice abbiamo parlato e di nuovo sarà la protagonista di questa chiacchierata, ha mille pezzi che vengono chiamati con mille modi diversi, e
una
questo può generare un'apocalisse linguistica.
Allora salutiamo due delle persone che si stanno confrontando con queste tematiche. Una è Elena Chiocchetti, buongiorno e bentrovata.
Ciao a tutti.
Buongiorno. E l'altra è una disegnatrice, un'illustratrice, che ha fatto una storia, una graphic novel molto breve di due facciate all'interno di Accademia, in cui racconta le avventure di un autodidatta che cerca per telefono di risolvere il suo problema. Buongiorno anche a Silke De Vito, De Vivo, che appunto ha così con leggerezza illustrato questo dramma. Allora, Elena Chiocchetti, io consiglio sempre la lettura dei manuali di istruzione, che sono una lettura che io amo moltissimo, glielo dico, anche se sono piuttosto oscuri, ma la cosa bella è che quando sono chiari danno una soddisfazione straordinaria, però pare che siano molto rari questi libretti di istruzione chiari.
Sì, sono molto rari, penso che siamo in pochi effettivamente che abbiano questa passione della lettura.
Io più che passione, scusate, ma la chiamerei diversamente. Però.
Comunque, due appassionati ci sono. Prego.
Due appassionati, altri due esperti di lavatrici. No, effettivamente noi ci stiamo occupando di questo argomento all'interno di un progetto che stiamo svolgendo con il TIS, finanziato dal Fondo Sociale Europeo, che si chiama Comunicazione d'Impresa, per cui il nostro focus, meno male, è cercare di capire come si può comunicare meglio. Un aspetto di questa comunicazione è anche ovviamente tutta la documentazione che le nostre aziende, ma non solo le nostre, mandano al cliente, e lì si trovano ovviamente tantissimi esempi del caso a cui facevi riferimento tu, cioè queste istruzioni d'uso anche magari per elettrodomestici semplicissimi che potrebbe utilizzare anche senza tante istruzioni, pieni di sinonimi magari non necessariamente utili o anche potenzialmente che creano confusione nell'utente, no?
Tecnicismi poco noti, sì, prego.
Beh, sì, raccontavo a Valentina un po' di tempo fa di questo libretto di istruzioni per un semplicissimo mixer in cui si parlava nel giro di due pagine di ganci per l'impasto, ganci impastatori, ganci impastanti, e poi in fondo si diceva di inserire le barre.
Ora, quasi fosse una centrale nucleare, insomma, no? Appunto, le barre. Ecco.
Sì, esatto.
E questo naturalmente può creare delle difficoltà nella comunicazione con i clienti, ma addirittura all'interno della stessa azienda, nella comunicazione tra reparti diversi, giusto?
Certo. Assolutamente sì, difatti noi consigliamo sempre di rileggere questi testi prima di mandarli. Spesso è normale che, soprattutto quelli più lunghi, vengano creati tramite un copia e incolla di pezzi diversi recuperati a destra e a manca, per cui spesso manca un'ultima revisione, un ultimo controllo terminologico e di coerenza di questi aspetti.
In questo senso io mi chiedo proprio a Silke De Vivo, perché non citiamo la grande casa costruttrice di mobili, ma una delle prime a fare le istruzioni con immagini è stata proprio questa casa, e nel caso di un'illustratrice che ovviamente ha anche altre priorità, c'è anche l'aspetto estetico, l'aspetto di suggestione, l'aspetto di capacità di evocare, insomma, mondi attraverso il suo tratto. Beh, in questo piccolo fumetto che noi vediamo qua è molto semplice immedesimarsi in questa persona, perché io ho parlato di leggerezza, ma ci sono pochi tratti molto semplici, e noi siamo quella persona che non ha mondi complessi dietro di sé, ma deve risolvere un problema. Voglio chiedere se ha un po' modificato il suo stile di disegno quando le è stato proposto questo tipo di racconto, Silke.
Ma era la prima volta che mi hanno chiesto un fumetto, e quindi per me è una cosa nuovissima.
E no, ho semplicemente un po' cercato di adeguare quello che faccio di solito, magari in una tavola unica, cioè spezzettarla, insomma, in una specie di racconto. Quindi
anche nel suo caso il racconto che sta di solito in una tavola unica e che ha un mondo di informazioni, sì, è stato diluito.
Esatto. E lì un po', infatti all'inizio avevo un po' di difficoltà, insomma, con questa cosa, però leggendomi il testo svariate volte, poi comunque ci sono sempre delle paroline chiave che ti rimangono sempre in testa e cerchi di mettere ordine poi, insomma, in base a quelle lì.
Parole o segni nel caso delle vignette?
Ma io parto dalle parole all'inizio, che poi dopo comunque piano piano nella mia testa, insomma nella mia immaginazione, diventano un disegno, insomma, qualcosa di un po' più visivo.
Forse
ci sono anche un paio di dettagli che sono segni, ma che non sono soltanto segni, sono un filo del telefono attorcigliato e soprattutto ci sono delle note musicali che non sono a caso, vero Silke?
No, sono, insomma, poi ho fatto un po' di ricerca, insomma, poi ho pensato, insomma, anche un po' le svariate volte in cui io mi trovavo al telefono, insomma, magari al centralino mi mettevano per Elisa che penso che sia una di quelle classiche,
non di Alice, quella proprio al pianoforte naturalmente, no.
E poi invece con il filo del telefono ho cercato un po' di collegare tutte le vignette in maniera tale che proprio
l'odissea di questa donna,
la linea, esatto, a tutta la storia.
Beh, questo procedimento creativo di Silke De Vivo è molto interessante, penso anche per Elena Chiocchetti, perché ci dice in qualche modo come lei stessa, l'illustratrice, si sia posta la questione di raccontare questa vicenda, cosa che probabilmente i compilatori di manuali talvolta non fanno. Lei ha detto rileggono, ho cercato di vedere se le parole si capiscono e rimangono in mente. È un po' questo il lavoro che fate voi, Elena Chiocchetti.
Ma devo dire che abbiamo apprezzato molto la forma grafica, anche perché noi analizziamo sempre due o tre lingue, cioè teniamo sempre in considerazione l'aspetto plurilingue, dove ovviamente i problemi si possono moltiplicare attraverso le lingue. E passando attraverso un elemento grafico, devo dire che si riesce appunto a sintetizzare e a dare un concetto comune che può stare dietro a varie versioni linguistiche. Quello che abbiamo fatto anche noi poi con il fumetto, e l'abbiamo tradotto in tedesco, mantenendo la stessa struttura e cambiando solo le didascalie sotto. Devo dire che rende molto bene.
E la cosa curiosa è che tra le poche regole che vengono date in chiusura di questo fumetto come indicazione ai naviganti per chi si occupa di manuali di istruzione, la prima regola è quella di dare un nome solo alle cose. In questo caso voi avete dato un disegno solo alle cose. Tant'è vero che nel fumetto finale tutte le componenti della lavatrice vengono ordinate, messe in fila e non hanno un nome scritto a fianco, però sono perfettamente riconoscibili. Silke De Vivo, com'è che le hai rintracciate?
Ho fatto una lunga ricerca in rete di tutte le componenti della lavatrice e mi sono immaginata questo tecnico che, insomma, lui
parla da tecnico,
allora ci voleva proprio un linguaggio da tecnico, che ho cercato di rappresentare un po' con un esploso, come si fa nel disegno industriale, insomma. Invece la segretaria, insomma,
è un po' nel suo, po',
un po'
poco
nel
dentro.
Suo mondo, infatti.
Beh, la cosa che comunicativamente mi ha colpito è che chi chiede informazioni è una donna, e io ci sostituirei tranquillamente anche un uomo che magari deve aggiustare la lavatrice, anzi forse ne sa meno ancora della compagna o della relativa, però anche questa è una scelta comunicativa che va sottolineata. Elena Chiocchetti, voi avete idea di compilare un manuale che poi distribuirete o darete dei consigli, appunto, raccolti in una brochure, in una sorta di vademecum per il potenziale compilatore di libretti di istruzione?
Non così specifico, però tra l'estate prossima vorremmo avere alcune linee guida da presentare alle nostre aziende che si confrontano quotidianamente con il bilinguismo e ormai anche con la lingua franca, che di solito è l'inglese, e le lingue dei loro collaboratori, che spesso sono ancora tante altre, per cercare di dare loro alcune regole semplici e facili da seguire, che non richiedano necessariamente grandi investimenti, da applicare appunto per migliorare la propria comunicazione. Una di queste è riportata qui, cioè quella di stilare delle liste di parole per chiamare i concetti chiave dell'azienda con un nome solo. Ritorniamo alle barre, al gancio impastatore, e dai primi risultati di un questionario che abbiamo fatto sulle aziende altoatesine abbiamo visto proprio questo, che questa cosa non si fa mai in azienda, stranamente, perché i professionisti lo fanno, si dà un po' per scontato che basti sapere l'altra lingua, e che alcuni ci hanno proprio risposto: non ci avevo mai pensato.
Quindi in questo sicuramente avete avuto già un successo.
Elena Chiappetti, esatto. Quante aziende avete coinvolto finora?
Abbiamo mandato il questionario a più di 3.500 aziende e stiamo cominciando a raccogliere un buon numero di risposte.
Ne avrete
allora,
da
speriamo
fare.
Che i questionari che state a poco raccogliendo facciano da buon esempio per gli altri 3.000 erotti colleghi. Ringraziamo Elena Chiocchetti, linguista dell'EURAC.
E ringraziamo anche Silke De Vivo per questo fumetto che ho letto e abbiamo letto con molto piacere. Ci fa molta tenerezza questa donna al telefono, ha un tratto così gentile, ce l'ha un nome perché non viene nominata, lei se l'ha immaginata?
Ma no.
No, però è una compagna di sventura,
sì,
in questo caso.
È una comparsa.
Sì, che De Vivo, grazie ancora, andremo a guardare anche i libri che lei illustra, non da fumettista, vero? Però l'aspettiamo,
però
naturalmente. Grazie anche a Elena Chiocchetti e noi proseguiamo qui a raccontarvi quello che Accademia numero 59 ci racconta, girando intorno all'Apocalisse.
And I turned away from the darkened window to light the lantern on the night table and opened up the virgin pages and I tried to write the saddest song in the world. Folded up the tear-soaked pages of careworn lines and forlorn phrases of shameless abandon, as if guided by the many hands of the disenchanted. But I soon decided to let the pages fly to the hands of another, and so I let them fly. And I tried to write the saddest song in the world.
Così abbiamo ascoltato anche la canzone più stanca del mondo, ci sta cantando in questo, più triste del mondo, chiedo scusa, che ci sta cantando in questo momento Adrian Crowley, triste per l'Apocalisse, non lo so, non lo sappiamo, può essere anche grande motivo di gioia, l'abbiamo sentito dai Maya, accuditi dagli studi di Alexandra Tomazelli, alla quale adesso noi facciamo una domanda per salutare il nostro prossimo ospite, no, Valentina Bergonzi, che è un informatico.
Informatico, ma anche entusiasta delle tecnologie e giornalista.
Tutte queste cose insieme, buongiorno Martin Alba.
Buon pomeriggio, grazie.
Così si presenta sul suo blog, insomma.
Giustamente,
non è che...
giusto. E perché volevo chiedere questa cosa della tecnologia e i popoli indigeni. Il nostro immaginario è quello del popolo indigeno che non sa niente del mondo contemporaneo. spesso se ne tiene lontano, ma probabilmente proprio perché lo conosce.
No, questo sicuramente. Ci sono due aspetti, no? Un po' i popoli indigeni, c'era stato anche un evento tempo fa in collaborazione con l'Associazione per i Popoli Minacciati in maggio. I popoli indigeni dell'Amazzonia che hanno conosciuto...
Continua a dire Amazzonia.
È l'Amazzonia, sì. No, chiedo scusa.
Amazzonia perché?
L'Amazzonia, no? In spagnolo.
Benissimo.
E niente, praticamente... Quindi il popolo indigeno amazzonico che ha conosciuto l'uomo occidentale tra virgolette e ha detto qui è meglio scapparcene nella foresta a gambe levate. E poi abbiamo, cioè giustamente, no, perché si parlava anche dell'evoluzione delle culture, no, la cultura, anche questa frizione fra culture generazionali, popoli indigeni come i Sami del nord Europa che utilizzano l'elicottero per fare le loro cacce e i loro allevamenti di renne.
Quindi la più antica tradizione praticata con la tecnologia più moderna.
Ma giustamente, no? Non dobbiamo rimanere, non dobbiamo pensare che la cultura sia cristallizzata nel tempo, no? Anche solo se pensiamo ad una lingua, quanto poi si evolve, cambia nel tempo e così via.
Per cui noi potremmo immaginarci un Sami con il suo smartphone oltre il circolo polare artico e portare in fondo il suo contributo a quello che Martin Halber ha immaginato nel suo articolo che si chiama Digicalypse, cioè una sorta di apocalisse digitale, dovuta paradossalmente nello scenario proprio al fatto che questa tecnologia della comunicazione è davvero espansa a livello planetario e addirittura ha quasi più terminali di persone viventi. Martin Halber.
Sono assolutamente d'accordo. Siamo proprio dipendenti dall'infrastruttura telecomunicativa e siamo dipendenti in un certo senso che non possiamo né lavorare né vivere senza la nostra tecnologia amata. No? Per esempio ci sono 900.000 attivazioni di smartphone Android per giorno, quindi questi sono veramente i numeri. Abbiamo più di...
Quindi vuol dire che ogni giorno 900.000 persone in più cercheranno di connettersi alla rete.
Assolutamente sì, con gli smartphone, lo scopo dello smartphone è collegarsi a internet e navigare in internet, comunicare con amici, famiglia e così. E certamente ci sono anche altri dispositivi che arrivano in internet, che si collegano, e poi bisogna anche vedere che al momento abbiamo quasi 5 miliardi di dispositivi che sono capaci di accedere a internet, quindi sono numeri enormi di cui parliamo qui.
E peraltro tutto ciò che Martin Angler, chiedo scusa della mia, pensavo agli alberi, alla natura, Martin Angler, peraltro Angler non vuol dire in qualche modo ha a che fare con la pesca?
Vuol dire pescatore.
Sempre la natura c'è in mezzo. Dicevo, Martin Angler ci sta raccontando quello che potrebbe succedere alla rete, che di fatto il luogo, l'ambiente nel quale più inconsapevolmente ma costantemente viviamo è a rischio, essendo peraltro, dice lui, una struttura incredibilmente stabile. È difficile che cada, non c'è un blackout della rete. Quando accade, rarissimamente, è in qualche modo geograficamente circoscritto.
Esatto. Quindi ci sono vari scenari in cui potrebbero accadere certe interruzioni, però come detto geograficamente limitato. La cosa strana o la cosa quasi ironica è che internet è abbastanza stabile, essendo una struttura abbastanza non centralizzata ed in teoria anche non stabile, perché non c'è un punto centrale che potrebbe fallire e in quale andassimo offline. Questo non può succedere in teoria. Poi ci sono ovviamente scienziati, tecnici, ricercatori che cercano di continuamente migliorare la rete.
Diciamo che la prima conseguenza, allora c'è un simbolo qui nell'articolo, cannot connect, cioè non ci si può connettere. Qual è la prima conseguenza, la più grave forse, che potrebbe accadere quando internet dovesse mancare?
Ma sicuramente le infrastrutture essenziali, per esempio ospedali, per esempio anche la rete dei semafori in strada non funzionerebbe più, diciamo reattori nucleari non funzionerebbero più perché semplicemente vengono controllati da remote, da ovunque parte del mondo, e quindi se non fossimo più online tutti questi sistemi essenziali della nostra vita caderebbero.
Senti, a Martin, c'è stato un momento, visto che ci siamo anche tra le altre cose divertiti a raccogliere casi di apocalissi che mai si sono verificati, ma c'è stato un momento nella storia in cui si è temuto davvero il collasso di tutti i sistemi informatici. È stato il 2000, si è parlato, sì, esatto, di Millennium Bug.
Sì.
Che cosa si temeva in quei giorni, prima del 31 dicembre 1999?
In quei giorni si temeva che i sistemi, soprattutto i dispositivi più piccoli, che non erano capaci di salvare le date, con dei numeri lunghi, che non potevano rendersi conto o accorgersi che il trasferimento o la transizione da 1999, che ovvero con il numero breve dell'anno sarebbe stato 99 a 00, potevano andare a 1900.
Quindi cancellare tutto quello che era stato registrato.
Cancellare tutto
lì.
Quello, tutte le calcolazioni non potevano in teoria più funzionare, e questo sarebbe stato veramente un'apocalisse.
E quello forse è stato il momento in cui si è più messa in consapevolezza il fatto che la rete potrebbe cadere, che i nostri sistemi informatici hanno una debolezza, perché finora avevano funzionato perfettamente, ma prima o poi ci si accorge che anche questo è un mezzo umano e pertanto limitato. Quali misure sono state prese? Quali accorgimenti sono già in campo, immaginiamo, per eventualmente fronteggiare o limitare le conseguenze di un default elettronico internettiano?
Ma certamente, come prima cosa, hanno cercato di eliminare questo bug della data come prima conseguenza.
A cui nessuno aveva pensato, naturalmente, fino ad allora.
Esatto, fino ad allora, fino all'anno 1999. Quindi poi ci sono troppi pericoli che potrebbero accadere. Per esempio,
c'è una sigla, no, che adesso io dico EMP, che incombe su tutti noi. Cos'è,
sì,
questo,
esatto,
EMP?
Ma lì si tratta di radiazioni elettromagnetiche che potranno anche accadere dopo un'esplosione termonucleare, per esempio, che non è ogni giorno il caso, però
una volta successe sarebbero gli ultimi problemi, insomma, con internet, ma
probabilmente sì. Però ci sono anche delle eruzioni solari, per esempio, che possono accadere, mm-hmm, e che accadono anche abbastanza spesso, anche senza che noi ce ne accorgiamo. Però, per esempio, sono anche la causa di aurora borealis. Una radiazione del genere potrebbe avere l'effetto che, per esempio, gli aerei non potrebbero più volare, perché la navigazione satellitare sarebbe veramente offline. Questo è un esempio. Poi cioè, ha un'influenza su tutte le infrastrutture che dipendono da o satelliti o dalla rete elettrica, perché anche la rete elettrica potrebbe essere non solo disattivata, ma severamente danneggiata.
Tant'è che esistono strategie di attacchi militari che vanno proprio a colpire le reti di distribuzione elettrica.
Sì, sì, esatto. Ci sono anche state sviluppate proprio bombe che producono radiazione elettromagnetica, così in modo che potrebbero anche danneggiare, per esempio, la Wall Street. Mettiamo che è basata su delle banche dati veramente grandissime, e quindi una volta distrutta una borsa internazionale ha un effetto enorme, per esempio, sull'economia del mondo.
Questo sicuramente.
Martin, ci hai elencato quelle che potrebbero essere le conseguenze catastrofiche principali di questa discesa offline,
sì,
del mondo, ma per te personalmente, che sei informatico di professione, tu ti occupi all'interno di EURAC del sito web, di tutte le strutture legate proprio ai siti web per l'EURAC e anche poi per università, che sei giornalista divulgatore scientifico di piacere, che cosa significherebbe personalmente stare senza rete?
Per me personalmente sarebbe un grande svantaggio, solamente per l'attività di giornalismo. Cioè, adesso lavoro con dei giornalieri, con quotidiani della Germania, dell'Austria e della Svizzera. Non potrei più lavorare con loro perché ovviamente grazie all'email e grazie a internet è molto, molto facile il progresso, o diciamo il processo di trasferire degli articoli, di elaborarli e anche di fare l'editing.
Ma non hai una banale tentazione di stare un po' offline?
No, no, no.
Questo no, non dovevi chiederglielo. Come si chiama il tuo blog, Martin Angler?
Il mio blog, praticamente ne ho due. Uno tecnico, che è anglerwordpress.com. e l'altro è il mio sito per quanto riguarda le attività giornalistiche, martinangler.com.
Allora noi la diamo volentieri questo indirizzo.
Quindi,
anche perché Martin
oltre Angler, a curare cioè, sempre la rubrica di tecnologia su Accademia, su
questo
via.
È pacifico che va detto, anzi per primo, e poi andate a vedere anche il sito di Martin Angler. Non si torna indietro, no? Ci pare di capire. Peraltro ci sono alcune previsioni che dicono che alla fine del 2013 o all'inizio del 2014 una grande tempesta solare potrebbe incidere, c'è nell'articolo, incidere in maniera impattante, insomma, su questi sistemi di comunicazione. Noi ci auguriamo che tutto ciò non accada. Di fatto Accademia è in versione elettrica, elettronica, ma anche cartacea, perché noi ce l'abbiamo qui. E forse negli ultimi secondi, Valentina, possiamo ricordare come si può ottenere questo numero, anche questo numero, scrivendo.
Beh, potete varcare le porte di vetro della sede di Viale Druso 1 e prendervene una copia, potrete iscrivervi direttamente alla ricezione oppure scrivendo a press@eurac.edu, oppure ci ascoltate qui e scrivete qui anche.
E andate al podcast che c'è per poter riascoltare la nostra trasmissione, che ringrazio e saluto a tutti coloro che hanno partecipato. Al di là del vetro abbiamo Carl Pfeiffer, abbiamo Patrizia Padovan che ci ha raggiunto gli ospiti più lontani, Alexandra Tomaselli che è rimasta qui con noi fino alla fine, grazie Alexandra.
Grazie a voi.
Grazie a Martin Angler, giornalista, blogger, informatico. Grazie, grazie ovviamente a Valentina Bergonzi.
Grazie,
anche
grazie.
Anche De Vivo è rimasta qui con noi. Da Paolo Mazzucato e Valentina Bergonzi un saluto, un appuntamento con Zeppelin alla prossima settimana, e leggete Accademia, ne vale la pena proprio perché parla di apocalisse.
Informiamo gli ascoltatori che le stazioni di Radio 2 del Trentino Alto Adige si ricollegano alla rete nazionale. L'appuntamento con i programmi regionali è per domani alle ore 15.
E chilometri di passeggiata, e poche case sulla collina, e deve esserci acqua che piove, ci deve essere acqua che piove, per il fiume che porta al mare in fondo a questa vallata. E da qui non si vede granché, ma deve essere